un messaggio sulla grande tribolazione. Infatti c'è Gioia che ci ha proposto una meditazione su questo, parlando del fatto che noi e tutti i cristiani anche, spesso analizziamo la grande tribolazione dal punto di vista delle difficoltà che ci saranno, cioè il conflitto esterno, le persecuzioni, devi nasconderti, sarà difficile sopravvivere, mangiare, ci sarà il marchio della bestia. Ma lei ci propone a meditare a quel conflitto interno che avremo tutti noi. E leggo il suo messaggio. Ciao cari fratelli, vorrei proporre una riflessione riguardo la tribolazione. Colleghiamo sempre e solo al tempo della fine distruzione fisica, bombe, controllo politico dittatoriale totale, ed è sicuramente corretto. Ma io ho pensato anche a un'altra cosa, come ai tempi delle siringate. Qual è stata la vera prova a cui le persone sono state sottoposte? Io penso la battaglia della mente. E l'ostracismo sociale e familiare, le divisioni, la demonizzazione di bravi medici e il cambio di parole come bene che diventa male, una guerra culturale e sociale. Insomma, il vero combattimento è stato nella mente delle persone alla fine, per decidere cosa fare e da che parte stare. Immagino che sarà lo stesso durante la tribolazione, dove sarà da chiedere al Signore la forza di obbedire in ogni cosa e di perseverare, a costo di perdere tutto e tutti. Quando l'abominazione della desolazione verrà collocato in luogo santo, e io penso sia l'anima, che è l'unica nostra parte in grado di decidere se scegliere Dio o Satana, sarà complicato per le persone anche solo parlare fra loro. Un abbraccio in Gesù, Gioia. Grazie Gioia. Sì, è una buona osservazione da notare che ci saranno molti conflitti interni dentro di noi, perché prima di tutto credo che il conflitto sarà sul fatto che alcuni di noi avremo famiglia divisa. Alcuni seguiranno Gesù, altri no. E cosa fai quando uno vuole il marchio e tu non lo vuoi? C'è divisione, c'è un conflitto nel tuo cuore. Io amo quella persona, quel figlio, quel marito. Cosa faccio? Sicuramente sarà difficile.
Gloria, gloria a Gesù. Innanzitutto Gioia, Dio ti benedica. Vedo che stai meditando sul tempo della fine, le tue domande sono profonde, chissà quanti si chiedono cose simili. Riguardo a questo che l'abominazione sarà posta nel luogo santo e tu dici la nostra anima. Ma queste cose, amata Gioia, circolano in internet, sai, ci sono messaggi di ogni tipo, di ogni misura. Internet è una grande sartoria, c'è un messaggio per chiunque. Va bene, credo che valga la pena di parlarne, perché magari...
Sì.
Sai, questa storia dell'internet, la gente vede una cosa che è logico, ha senso, Dio è un Dio logico, ma è anche a volte non è che usa sempre la logica. Hai ragione sul fatto che la battaglia è proprio la nostra mente. E per questo motivo, sai, è collegato alla nostra mente che Dio manderà 144.000 per aiutare nel tempo della fine, perché la Chiesa già adesso è super confusa, perché ogni predicatore si gira la cocuzza alla sua maniera.
Perché pensi che la Chiesa nel tempo della fine sarà confusa?
Ma io penso perché le chiese religiose vedranno che invece del rapimento ci sarà la tribolazione, invece del Vangelo di prosperità ci sarà Marchio 666, invece del ritorno di Cristo apparirà l'anticristo, invece del paradiso si troveranno nell'inferno della tribolazione. Non c'è da meravigliarsi che Gesù ha detto che i credenti impreparati saranno non solo sconfitti dall'anticristo, vedere Apocalisse 13:7, ma potranno solo scappare mentre le chiese saranno distrutte, vedi Matteo 24:15-22. Per dare un'idea, i cristiani impreparati saranno come i palestinesi di Gaza oggi, per dare una piccola idea. Ma Gesù ha detto che sarà anche peggio, vedi Matteo 24:21-22, perché vi sarà anche il marchio della bestia.
Sì, quindi saranno i confusi, i cristiani nel tempo della fine saranno confusi, perché tutto quello che loro credevano, pensavano che sia la volontà di Dio, cioè il rapimento, non avverrà, e quindi saranno scoraggiati, spaventati, si sentiranno delusi, abbandonati.
Sì, ho evangelizzato ebrei io, e mi ricordo una signora, una signora ebraica che ho evangelizzato su un'isola qui vicino Sud America, vicino Cuba. E lei diceva, ma che Dio si trovasse un altro popolo, a noi non ci ha protetti.
Oh.
Perché ha detto, tu sei ebrea? Oh, gloria a Dio, sei ebrea, cioè, credi nella Torah, lascia perdere queste cose, dice, che Dio si trovasse un altro popolo.
Ai, ai, ai.
E così che quando arriverà il marchio della bestia, invece del rapimento, l'anticristo invece di Cristo, uh-huh, molti cristiani diranno Dio ci ha abbandonato, la parola, la Bibbia, no? I predicatori mi hanno assicurato, garantito, sugli occhi miei, non su loro, garantito che saremmo stati rapiti, sarebbe sceso un tappeto magico dal cielo, completo di cappuccino e brioche, ne saremmo andati in cielo, così dicono il Vangelo di prosperità. E invece c'è l'anticristo, c'è il marchio della bestia, hanno distrutto il nostro edificio, e Dio si è dimenticato di noi, Dio non si è dimenticato di noi. Il Dio che ha permesso a Babilonia di distruggere il Tempio e gli ebrei e Gerusalemme e schiavizzare tutti gli ebrei, lo stesso Dio li aveva avvisati attraverso Geremia, quella donna che usciva da Sodoma e che è diventato statua di sale, conoscete Genesi 19, era stata avvertita, non ti girare. Sì, però l'ha detto solo una volta è sufficiente. Quando i falsi profeti delle chiese di oggi si saranno dati alla macchia, ripeto, i falsi profeti, predicatori di oggi che predicano e ingannano dai pulpiti, quando si saranno dati alla macchia, scappati perché le profezie loro erano tutte false, se non avranno addirittura preso il marchio della bestia, come già alcuni falsi profeti insegnano, c'è uno dei più grandi insegnanti americani di oggi, riverito, riveritissimo, scrive libri, penso che ha fatto anche una Bibbia col suo nome, ha stampato, si chiama John MacArthur. Chiedo scusa, ma stavolta devo fare il nome perché devo avvertire di questo falso profeta, non posso evitarlo stavolta. E allora, quando questi predicatori avranno preso il marchio, perché alcuni di loro già lo incoraggiano, John MacArthur è uno di questi, un evangelico, un calvinista. Angelino, cos'è che abbiamo qui? Abbiamo
È il giornale Notizie Cristiane, che il titolo dell'articolo dice: in America un pastore accoglie l'Obama RFID chip, l'Obamacare.
Sarebbe il chip che...
vantandolo alla sua comunità. Dichiara che tu puoi essere salvato dopo che ricevi il marchio.
Quindi questo qua ha predicato, prendete pure il marchio, c'è tempo per pentirsi dopo. Ai tempi di Obama già predicava questo. Questo è un insegnante grandissimo. L'ho sentito predicare tanto di cappello. Come ha detto Gesù, i farisei predicano leggi di Mosè, ubbidite ma non fate come fanno loro. E allora, qui c'è un video. Qual è il video, Angela?
Questo è il video che noi abbiamo fatto sul soggetto di questo John MacArthur, e lo trovate sulla pagina di Radio Blast al tasto soggetti sotto la voce calvinisti. Cioè andate su radioblast.net al tasto soggetti sotto la voce calvinisti.
Ecco.
Il titolo del video, dell'audio, è Calvinista USA, John MacArthur, il marchio 666. È ok prenderlo, dice lui.
Questo è il titolo del nostro video che abbiamo fatto per esporre questo falso profeta. L'hai messo sulla radio questo video?
No, solo la notizia del giornale ha messo sulla radio.
Lo mettiamo anche sulla radio?
Sì, possiamo.
Allora lo metteremo anche sulla radio, va bene, così potete cliccare e vederlo.
Mm-hmm.
È un video che abbiamo fatto noi su questo tipo qua.
Sì.
Allora, nel tempo della tribolazione, quando arriverà l'anticristo, la Chiesa sarà nel caos più assoluto, perché i loro falsi profeti hanno bloccato la verità di Dio, la stanno bloccando. Oggi se tu vai in una chiesa evangelica, la verità è bloccata, la verità è blindata, non ti puoi avvicinare alla verità, perché lì c'è il guardiano della bugia sul pulpito, e sto parlando non di tutte le chiese, ma della maggioranza, perlomeno le chiese che parlano del tempo della fine, magari sono brava gente, non dico, però sono difensori della bugia, non puoi avvicinarti alla verità. E se alzi la mano, parli, ti cacciano fuori dalla chiesa, fuori di qui. Sei impazzito, tu sei come frate Giuseppe, fuori! E ti cacciano fuori come hanno cacciato fuori Gesù. Allora, Quando in quel tempo la Chiesa sarà nella confusione, perché falsi profeti hanno bloccato la verità di Dio come lo fanno oggi, e le Chiese per la maggior parte avranno seguito le bugie zuccherate dei falsi profeti, e saranno per la maggior parte senza veri pastori, che avverrà in quel tempo? In quel tempo, misericordiosamente, Dio manderà 144.000 pastori veri, profeti veri, i quali io credo saranno guidati da due speciali profeti, che Dio li chiama i ramoscelli di olivo, due olivi, due profeti di Apocalisse 11, ce l'ha la scrittura, ti ho dato delle scritture, Angelina,
sì,
mi
sì,
aiuti?
Sì.
11, mi leggi il 3 e il 4?
Apocalisse 11, 3. Io concederò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno vestiti di sacco per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della Terra. Apocalisse 11, versi 3 e 4.
Ok, già certi cattolici dicono questi sono due papi. Dicono due papi, no?
Ah sì.
Dicono due papi. Però invece no, invece non sono ancora arrivati questi qua.
Come faranno questi e anche i 144.000 ad aiutare i cristiani? Cosa faranno?
Ma innanzitutto il diavolo cercherà di ucciderli. Però Dio dice, leggi verso 5.
Se qualcuno vorrà far loro del male, un fuoco uscirà dalla loro bocca e divorerà i loro nemici. E se qualcuno vorrà offenderli, bisogna che sia ucciso in questa maniera. Apocalisse 11, verso 5.
Anche il verso 6.
Essi hanno il potere di chiudere il cielo affinché non cada pioggia durante i giorni della loro profezia. Hanno pure il potere di mutare l'acqua in sangue e di percuotere la terra con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Apocalisse 11, versi 5 e 6.
Cioè saranno come Elia che sono andati ad arrestarlo, secondo Re capitolo 1, e lui chiamava fuoco del cielo e li bruciava a gruppi di 50 alla volta. Va bene? Ma non solo, ancora di più di Elia. E hanno potere di mutare l'acqua in sangue, percuotere la terra, con qualsiasi flagello, quante volte vorranno. Gioia, cos'è che dice lei? Giustamente dice anche che nel tempo della fine la guerra sarà nella nostra mente. Difatti già da ora i media sono quasi tutti sotto controllo del nemico. È la nostra mente che il maligno vuole controllare, giusto Gioia, hai ragione, come dici tu. E alla fine col marchio della bestia riuscirà a schiavizzare le menti di tutti quelli che non hanno la protezione del sigillo di Cristo. Come è scritto, secondo Corinzi 1,22 dice, egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo, ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. E allora, secondo Corinzi 1,22, assicuriamoci di non essere credenti solo mentali, come quelli di Apocalisse 3,5, cristiani mentali che non sono sicuri della salvezza, non lo sono, ma assicuriamoci di aver dato il nostro cuore veramente a Gesù, e non solo dare il cuore a una religione, a un santo, una santa, cioè una religione dove capitiamo di esserne parte. Assicuriamoci di fare parte del corpo, del cuore, della salvezza di Gesù Cristo.
Amen.
E questo è importante. Allora, attenzione fratelli nuovi. Fratelli nuovi, questa non è una predica. Per cortesia, focalizzatevi, va bene, su Gesù, sulla sua salvezza, non sulla vostra religione, non sulla mia, che non ne ho. Questa è una cosa indispensabile. Non è una bella predica, è indispensabile. Va bene, che ricevete Gesù di corsa, seguite Gesù di corsa, vivete il Vangelo di corsa, e le religioni sono secondariamente, io sono terziariamente, quartariamente. Gesù è lui che vi salva, non io e nessuna religione. Attenzione a quelle religioni che vi mandano ad adorare qualche santo mediatore al posto di Cristo. Sono dottrine sataniche, zuccherate. Sto cercando liti con le religioni, no, ma lo dico per il vostro bene, no? Chi crede in queste dottrine non può essere salvato. Angie, ce l'hai a Atti 4,12?
Sì.
Perché non può essere salvato chi va da qualche altro mediatore? Perché?
Perché in nessun altro è la salvezza. perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Atti 4:12.
Allora, cioè, quelle cose che dici, cioè tu dici che il bene diventa male, è vero, hai ragione perfettamente. Andiamo lì, Angelina, Isaia 5, 20.
Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti.
24.
Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e come la fiamma consuma l'erba secca, così la loro radice sarà come marciume e il loro fiore sarà portato via come polvere. Perché hanno rifiutato la legge del Signore degli eserciti e hanno disprezzato la parola del Santo di Israele. Isaia 5, da 20 a 24.
Se sta parlando del politicamente corretto, sta parlando della sozzura, dell'immondizia giornaliera tramite i giornali, la televisione, dove c'è gente che guadagna fior di quattrini per imbrogliare la gente. Ripagano bene gli... La categoria più pagata oggi al mondo sono gli imbroglioni, li vedono in televisione, scrivono sui giornali, quasi tutti i giornali. E oggi la stolta Sodoma del mondo non capisce più neanche cosa è maschio e femmina. E tutto perché? Perché vogliono piaceri proibiti che il diavolo offre. Cioè hanno abbandonato Dio e la verità, e preferiscono vivere delle bugie per avere dei piaceri carnali che nella tomba non se li possono portare. Divieto di accesso, quando alla morte questi troveranno un cartello davanti al regno di Dio. Divieto di accesso, deviazione di qua. Dice no, non voglio andare di qua perché sento puzza di zolfo che viene. Vai.
Cosa ci dice il Signore che dobbiamo fare in vista del tempo della fine?
Ma credo che lo Spirito Santo ci dice di rafforzare gli ormeggi, viene la tempesta, già sentite i venti che soffiano. Vi sono due imbarcazioni per la Chiesa mondiale. Una è come l'arca di Noè, cioè la volontà di Cristo che richiede sacrifici e persecuzioni, rimanere fedeli quando tutti ci vanno contro. L'altra imbarcazione è come un Titanic che si credeva nel giusto, sfidando Dio, ma era in perfetta rotta di collisione con un iceberg, i giudizi di Dio. E quando il Titanic stava per salpare, gli stolti costruttori si erano permessi di annunciare che neanche Dio lo poteva affondare. Fratelli, è il momento di imbarcarsi e dobbiamo scegliere la nostra nave.
Wow, l'arca di Noè o il Titanic?
Sì, è uno o l'altro. O il Titanic di questo mondo che già sta affondando tutte le parti, in Ucraina, in Gaza, nelle chiese corrotte, predicatori imbroglioni, falsari che neanche ce l'hanno loro la salvezza, cosa vogliono predicare la salvezza? Sono salvati come i farisei che perseguitavano Gesù. Scegliamo l'imbarcazione. E come il Titanic, gli stolti falsi profeti di certe chiese oggi proclamano che le loro chiese non possono essere colpite da nessuna tribolazione, dicono i bugiardi. Non sanno neanche leggere le profezie, però parlano, però insegnano. Per esempio, vai Apocalisse 13, Angelina, al 7.
Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione.
Ma gli ignoranti però non la capiscono questo. Lo leggo ma non lo capiscono. Fan finta di non capire. Non so se sono imbroglioni sul serio o se fanno finta. Matteo 24, 21. Avanti sulla stessa direzione.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora. Né mai più vi sarà.
Va bene.
Matteo 24, 21.
Va bene. E Gesù dice chiaro, non c'ho la data perché Dio non l'ha rivelata. Ma siamo nel tempo della fine, e nel tempo della fine c'è uno spazio di grande tribolazione che non c'è stato dal principio del mondo fino ad ora. Lascia perdere Auschwitz e Gaza, e quando quelli dell'ISIS bruciavano le persone dentro le gabbie, sarà peggio, ha detto Gesù. Daniele 7:21,25.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Svegliarsi, chi è il corno? Forza, è l'anticristo. Ed egli?
Verso 25. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo.
Li affliggerà.
E si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge.
Stanno cambiando le leggi, adesso le leggi biologiche, l'uomo non è uomo, la donna non è donna. Stanno cambiando le leggi di Dio. E i santi, che succederà ai santi?
I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Daniele 7:25.
Allora gli imbroglioni dicono i santi, non dicono i cristiani, e allora parla degli ebrei. Imbroglioni, in quei tempi non c'erano i cristiani, come fa a dire cristiani? Dice i santi, no?
Sai, allora... voglio dire una cosa che ho letto proprio ieri. Ho visto alcune di queste chiese che adesso tu stai menzionando dicendo: ma come fuggire, andare via, spostarti? Perché se noi dobbiamo morire come martiri, accoglieremo quel destino che Dio ci ha dato, saremo martiri nella fede, fino alla fine nella fede.
Beh, se dobbiamo morire, moriamo qui seduti in panca.
Siamo chiamati ad essere martiri come tanti altri cristiani nel passato. E i nostri fratelli hanno risposto: e va bene, ma allora cosa significa Apocalisse 12:6? La donna fugge nel deserto. Come interpretate quella scrittura?
Silenzio di tomba.
Silenzio, nessuna risposta.
Ma scusa, certo che alcuni moriranno come martiri, anche Gesù. Ma è solamente un cretino che si fa ammazzare come martire il primo giorno. Era Giulio Cesare, una citazione, Giulio Cesare, che dice: in una battaglia i primi a morire, preparava le sue truppe per una battaglia, i primi a morire non sono gli eroi, sono gli imbecilli. Voi non siete qui per morire come eroi, siete qui per far diventare il vostro nemico eroe. Sedere lì e dire: mi siedo in panca, e che se devo morire muoio qui mentre ripeto una preghiera a pappagallo. Ma sarai un pappagallo, un pappagallo fesso, perché gli apostoli, Gesù, tutti sono morti come martiri, ma mica da fessi, però mica mi siedo qui, mi gratto lo stomaco, faccio niente, non vado a cercare le pecorelle, io sono qui, se le pecorelle mi vogliono che vengono qua mentre bevo il cappuccino nella mia super santissima chiesa, le pietre sante. Ma andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, fratelli cari. Le nostre chiese sono diventate dei monnezzai, sono diventate dei cimiteri. Ma guarda, Angelo, per cortesia, fammi andare avanti, che c'ho ancora appunti qua da coprire.
Vai tranquillo.
I falsi profeti dicono che i santi del Vecchio Testamento vengono seguitati, e parla del tempo della fine, perché questo è Daniele 7 che leggevamo, dice sono gli ebrei, ma peccato che gli ebrei non sono santi in questo tempo della fine. Hanno crocifisso Gesù e non si sono ancora pentiti, come fanno ad essere loro i santi?
Vero, sì.
E neanche durante la tribolazione, per il semplice fatto che respingendo Gesù, la santificazione l'hanno respinta, come dici tu, gioia. La battaglia è la nostra mente, giusto? È la verità contro le bugie. E da che mondo è mondo, come vediamo nel libro di Geremia, i falsi profeti sono sempre, sempre in maggioranza. Quindi se sono maggioranza dei religiosi, sono contro di te, gioisci, rallegrati, sei nella parte giusta. Vai Matteo 7, guarda al 13-14. Che attenzione quando seguite la maggioranza. Quelli che seguirono la maggioranza dei giudei quando venne Gesù erano fuori binario. Andiamo.
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Matteo 7:13-14.
Gloria a Dio. Matteo 24:11, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Non dice molti profeti di Dio sorgeranno e guidare le pecore. No, al contrario. Sorgeranno i falsi profeti a essere molti. E tanti di loro, da dove predicavano i farisei? Dai pulpiti. E tanti di loro oggi predicano dai pulpiti. Come le riconosciamo? Non è difficile. Non hanno scritture. Oh, di scritture ne citano a bizzeffe. Scofield c'ha tutta una Bibbia piena di scritture per difendere la sua bugia. La Bibbia di Scofield è una delle più grandi bestemmie mai stampate in stamperia, la Bibbia di Scofield. Bugiardo con la patente, con la laurea. E oggi questi falsi profeti leggono un sacco di scritture, ma c'è qui un poveraccio buono a nullo che sono io, che da anni chiedo a tutti questi qua messi insieme: mi mandate una scrittura, solo uno magari, che mostra che il rapimento è prima della tribolazione, me ne mandate. Allora loro cosa fanno? Prendono il microfono, ti leggono 100 scritture che non dicono niente, e poi: avete capito come stanno le cose? Fratello Giuseppe ha torto e noi abbiamo ragione, aspetta che vi leggo un altro 100 scritture. Ma sa quante scritture che leggevano i farisei? A tonnellate. Io sono anni che dico: mi date una scrittura, come volevo supplicarvi in cinese. Silenzio di tomba. Non c'hanno neanche il coraggio di dire: abbiamo torto. Sto ancora aspettando, non due, tre, una scrittura che dice che... Per esempio, Matteo 24, 29 dice: dopo la tribolazione viene il rapimento. Chiaro, loro hanno preso il giratubi, il martello, la mazza, la sega elettrica, hanno sconquassato tutto, hanno dato significati che non ci sono, e quella scrittura vuol dire il contrario. Però non hanno neanche coraggio di rispondermi. Tutto quello che possono dire: fratello Giuseppe è un debosciato, un pervertito, un pedofilo, un drogato, tutte bugie sataniche. Io non lo sono. Mi fanno schifo queste cose. E ne renderanno conto a Dio quelli che dicono queste cose su di me. Perché io vi parlo con le scritture, non potete dirmi questa. Però le scritture non possono rispondere perché sono imbroglioni. E allora accusano allora attaccano il messaggero. Se volete sapere perché l'internet parla male di me, questa è la risposta. Non hanno risposta alle scritture e devono dire che il messaggero è un disgraziato, un debosciato, un fetente, hanno detto. Va bene. Ma insomma, vogliamo calmarci qui o no? E dice Giacomo: l'ira dell'uomo o di Giuseppe non mette in pratica la giustizia di Dio. E adesso frate Giuseppe, che gli piaccia o no, si deve calmare. Guarda come sono calmo, Angela.
Oh, wow.
Tranquillo.
Torniamo al soggetto. Posso chiederti, considerando tutti questi inganni che circolano anche nel mondo cristiano, come possiamo evitare di essere ingannati anche noi?
Ma io credo che il Signore vuole dirci che dobbiamo assicurarci di riempirci della Sua parola, memorizzarla, imparare a predicarla per raggiungere le pecore, immagazzinarla nel cuore e nella mente, sì che quando ci sarà la guerra, che viene sempre la guerra della mente, contro il bugiardo, le sue bugie, la parola immagazzinata automaticamente, memorizzata nel cuore, gli risponderà con la verità, proprio come Gesù ci ha insegnato e lui stesso ha fatto col diavolo. Come ha fatto? È scritto.
Amen,
non come mio prete dice, mio pastore dice, le sue interpretazioni dicono, perché quella è la via del Titanic. State imbarcando nell'imbarcazione sbagliata. Se fate parte di una delle chiese del Titanic, assicuratevi di avere sempre salvagente dalla parola di Dio e solo di Dio intorno alla vostra anima. Ne avrete bisogno, perché è lì il combattimento.
Amen.
Oh.
Amen. Quindi è la parola che ci protegge. La parola.
Certo. Maledetto l'uomo che fa basare la fede delle sue pecore su di se stesso e non solamente sulla parola, su Gesù. Cioè, ti do anche riferimento. Geremia 17,5. Non sto esagerando.
Sì, sì, sì.
Attenzione. Siamo sotto maledizione. Predicatori di chiesa, state attenti a quello che ha detto. Siamo sotto maledizione noi predicatori che facciamo basare la fede delle pecorelle su di me, su di te, su di noi e non solo sulla parola.